Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito gli si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Era andato dall'altra parte del mare di Galilea e poi era ritornato alle rive di Cafarnao, la città di Pietro, dove c'era a pochi passi dalla casa del primo degli apostoli, c'era la sinagoga. Oggi ancora c'è i ruderi, una grande sinagoga, non era quella, ma insomma era una sinagoga importante per una città sul mare, dunque dove c'era molta gente, no? Poi stava proprio sulla via centrale della città. Il capo di questa sinagoga è Gairo, e Gesù si sta dirigendo verso la casa di Gairo perché gli hanno detto che la sua figlia sta male, sta morendo, ha 12 anni, ricorda di questo numero. Mentre sta andando, la folla gli si accalca addosso e si avvicina una donna che pure lei da 12 anni soffriva. Perché? Perché perdeva sangue, l'emorroissa, come siamo abituati a conoscerla, a chiamarla. Dunque perde sangue, cioè secondo quella mentalità, secondo quel contesto in cui queste cose accadono, sta perdendo la vita. Due personaggi, la bambina sta perdendo la vita, questa donna sta perdendo la vita. Un'antica alleanza sta perdendo la vita mentre Gesù si avvicina verso il compimento del progetto di Dio, con la sua stessa storia e con la sua stessa vita. Un'alleanza che sta cominciando a mostrare la fatica dell'appartenenza alla legge, perché nel frattempo molte cose accadono a Gerusalemme, dunque l'ebraismo è veramente in difficoltà. Una bambina è la figlia del capo della sinagoga che siccome sta per morire sembra cristallizzare su di sé tutta l'attenzione, perché quando le cose si mettono male tutti dicono: guarda come vanno le cose, guarda, non c'è più niente da fare. E poi finalmente Gesù. E qua succede una cosa strana, perché mentre la folla si accalcava a lui, c'è da immaginare che si facesse spazio a fatica tra questa gente che aveva sentito, che aveva compiuto miracoli, dunque si era lasciata, no, catturare da questa, come facciamo noi tante volte, senza pensare neanche, no, come Gesù potrebbe cambiare la mia vita. E questa donna da dietro tocca le vesti, il mantello di Gesù. No, non è come fanno certe, no, che vanno sempre a strusciare i fazzoletti sulle statue. No, questa donna si è avvicinata a quell'uomo di cui sa per fama che ha una particolare relazione con Dio, si attacca forse a una frangia del mantello di quest'uomo. È il mantello della preghiera, ha quattro frange. Queste quattro frange sono connotate da alcuni nodi, e i giri del filo di questi nodi dicono il significato delle quattro lettere del sacro tetragramma. Queste frange dicono la fedeltà degli uomini a Dio e dicono anche della fedeltà di Dio alla preghiera e alla fede degli uomini che lo adorano. Dunque queste frange sono, come dire, una distanza ravvicinata tra l'altissimo incomprensibile Dio e la vita degli uomini. Ancora oggi, se guardate un po' le cose su Israele, vedete che molti devoti portano queste quattro frange che escono dalla giacca. Dunque, a che si avvicina questa donna? Si avvicina alla relazione che quest'uomo ha con Dio. Di questo si fida. Come dire, se costui l'autorità che ha viene da Dio, allora guarirà anche me. Io di questo ho bisogno, perché i medici per 12 anni gli avevano fatto perdere tanto denaro e non l'avevano guarita. È in questione la sua vita, è il sangue che perde. E c'è un'altra cosa da dire: lei, nonostante sia impossibilitata ad avvicinare un uomo che sta andando a pregare, lei va lo stesso. Noi diremmo: ma dove vai? No? Prendi un peccatore, prendi uno che notoriamente fa del male, vedilo avvicinarsi all'altare, tu che fai? No, no, non si può. Perché? Perché non si può? Perché chiudi la strada a chi sta cercando Dio anche nella sua morte, anche nella perdita della vita che sta, nel sangue che perde a causa della sua incapacità? Perché lo giudichi? Quando la donna lo tocca, Gesù se ne accorge e dice il Vangelo che ha sentito una forza uscire da lui. Ora tutti quelli che pensano alle energie dicono: no, lasciate perdere. Questa forza che esce da lui dice la comunione che il figlio ha con il padre. Dimmelo, cristiano, come si chiama questa comunione che il figlio ha con il padre? Spirito Santo. Egli conosce che lo Spirito Santo ha riconosciuto il bisogno di questa donna e il padre ha avuto misericordia di lei. Cresce la fede di questa donna guarendo, cresce la consapevolezza di Gesù sulla sua relazione con Dio. E proprio dopo questa esperienza, proprio dopo questi fatti, Gesù speditamente va verso la sinagoga dicendo alla gente: la fanciulla non è morta ma dorme. E che cosa fa la gente? Lo deride, dice: ma che stai dicendo? Ma sii ragionevole. Poi lui entra con Pietro, Giacomo e Giovanni e dice: talita come, questa si alza. Ora attenzione, pure tu ti sei avvicinato alle frange del mantello di Gesù, cioè alla relazione che in questo luogo si celebra tra la nostra umanità e Dio. Qual è la forza di questa relazione? Beh, lo vedi, tutte le cose che facciamo durante l'Eucaristia è la preghiera, cioè quella dimensione sacramentale che evoca la presenza di Dio e dice la nostra attenzione a Lui. Anzi, noi abbiamo imparato che questo Dio non deve venire da lontano, ma che quando noi lo invochiamo già è presente, dunque quella forza è già in mezzo a noi. Poi quando io metterò le mani sul pane e sul vino dicendo manda il tuo spirito, quella forza di Dio, cioè lo Spirito Santo, produrrà la salvezza per tutti. Che cosa dice il mondo di questa alleanza oggi? Il mondo ci deride perché dice è inutile che cercate di resuscitare una realtà che è morta, la Chiesa che ormai è alla... Questo pensa il mondo, Questo. E tu che farai? Aumenterai le tue suppellettili sacre, le tue... O non ti attaccherai anche tu alla fedeltà del Figlio di Dio al Padre perché anche tu possa sentire questa forza, percepire l'amore di Dio, abitarti e salvarti da questa morte che si celebra dappertutto, amici. La morte si celebra dappertutto. Sai perché si celebra dappertutto? Perché prima di tutto si nega il valore salvifico della morte, ma non voglio fare un comizio qua sulle questioni sociali e politiche che ci portano sempre alla deriva. Noi sappiamo che la morte è l'occasione che ci dà la possibilità di essere finalmente con Dio. Il mondo ci sente e dice, poveri scemi, ma come fate a credere questo? Come fate a credere questo? Chi mai ha visto uno ritornare dai morti? Ebbene, noi costui ritornare dai morti l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto, sappiamo che parla la nostra vita e che trasforma le ansie della nostra esistenza in speranza. Qual è la frangia alla quale anche noi ci siamo attaccati? È la preghiera. È la preghiera. E non lo facciamo perché questo è l'anno della preghiera, perché bisogna fare, no, tutti i sussidi sulla preghiera. La preghiera già è dentro di noi, lo Spirito già parla in noi. Fermati e ascoltalo mentre ti dice come vincere questa paura della morte che sempre ti opprime. Dunque noi oggi, diceva la prima lettura dal Libro della Sapienza, che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Certo, la morte è una cosa naturale, il diavolo l'ha resa qualcosa di terribile, di pauroso, di doloroso, ma chi ha conosciuto i prodromi della fine della vita, la morte, come un'apertura a Dio, costui ha testimoniato davanti agli occhi di tutti che Dio è fedele, che non viene meno. E che la vita che noi celebriamo è la grandezza autentica, palpabile, un dono che viene dall'Onnipotente, che è messo nelle nostre mani. Sii generoso, non giudicare. Quando esci fuori da qui, non andare a dire che la realtà è morta, non decretare la morte su quelli che sono nel peccato, che sono lontani, ma integra ogni persona in questa offerta della speranza. E la vita passerà da questo altare attraverso di te nella storia. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, non ci hai attratti a te con dottrine fantasiose e con vuoti ragionamenti. Ci hai fatto conoscere il tuo amore quando abbiamo incontrato il tuo Figlio. E se non l'avessimo potuto riconoscere il tuo spirito in ogni occasione, aperto il nostro cuore e la nostra mente alla accoglienza di questo dono. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza, anima la nostra preghiera, ascoltala ed esaudiscila. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di grandi divisioni, di accuse dal mondo lontano dalle promesse, in questo mondo di grandi incertezze per tutti i popoli, tu sostieni la fede della tua Chiesa che perde sangue in ogni tempo restituiscile la vita e la guarigione, perché sia madre e maestra per questa generazione, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai affidato anche a noi il compito di annunciare ai nostri fratelli la fede nella resurrezione, la libertà del cuore e dello spirito. Eppure, tuttavia, in molte occasioni siamo venuti meno alla nostra missione. Dacci la possibilità di rimediare. Crea per noi l'occasione buona, perché torniamo a servirti generosamente. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in questo mondo di pericoli e di grande difficoltà e di odio e di promesse di guerra e distruzione, tu vieni in soccorso ai tuoi figli, riaccendi in loro la fede, dona la pazienza alla Chiesa, a tutti gli uomini, finché non si compia il tuo progetto e venga il giorno glorioso del ritorno del tuo figlio. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per tutti i tuoi figli, per questi che hai chiamato ad ascoltare la tua parola e a nutrirsi del corpo del Cristo. Liberali dal male, sostieni nella tentazione, sorreggili nella prova, guariscili da ogni maleficio, da ogni cosa che turba il loro cuore, possano riconoscere che tu sei un Dio misericordioso. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.